l'olio si è purificato e subito la lepra scompare da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare che non lo aveva fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e veniva a lui da ogni parte. Parola del Signore. Quelli più lontani da Dio. Poi c'era un problema di gruppo sociale molto forte, perché la leva escludeva dalla comunità umana. Forse avete visto il film di lui, forse quando è stato fatto il film di lui, quindi nessuno era ancora nato, perché sarà 70 anni fa, però questo lo studia molto bene. Era una malattia che costringeva a stare da soli, ad abitare insieme, ma fuori da Gerusalemme, fuori dalle muraglie. Una malattia che portava la persona fuori da ogni contesto sociale. I lebbrosi stavano con i lebbrosi. E del resto questo era la messa in pratica della legge di Dio. La prima lettura domani ci presenta un piccolo frammento del libro del Levitico. Se voi avete pazienza di leggere i capitoli 13 e 14 del Levitico, sono due capitoli interi in cui Dio detta le leggi perché Israele possa trattare i lebbrosi in questo modo. Sono due capitoli sui lebbrosi. Il lebbroso potrà essere strappato, capo scoperto, barba coperta, poteva trasmettere la malattia. Se restava solo, abiterà fuori dall'accampamento e andrà gridando in giro impuro, impuro. E poi, da ultimo, problemi anche di tipo religioso, perché si riteneva che il contatto con chi era ammalato di lebbra rendesse impuro chi lo toccava. Questo è fondamentale per capire il Vangelo, perché Gesù tocca questo lebbroso. Non lo guarisce solo con una parola. Addirittura nei testi didattici dell'epoca si legge che un rabbino considerava contaminato solamente uno che vedeva un lebbroso, bastava vedere. E c'erano anche un po' i più intransigenti, che basta vedere e si era già contratta l'impurità. E un altro diceva che non mangiava un uovo prodotto da una gallina che avesse percorso un sentiero dove era passato un lebbroso. Quindi vediamo la situazione in cui si trova questo uomo: problemi sociali, problemi morali, problemi religiosi, problemi fisici. Era veramente la sintesi di tutte le possibili disgrazie. Questo lebbroso infrange le norme. Come può andare da Gesù, mettersi in ginocchio e dirgli se vuoi puoi guarire? Non era possibile questo. Doveva stare dove stava il lebbroso, non poteva varicare il confine. Ha due atteggiamenti molto importanti: supplica e si inginocchia. Prima di cedere il canto iniziale, un po' scherzavamo sul fatto che abbiamo scelto tutte grandi cose. A un certo punto il canto dice che Dio asciuga le lacrime di chi prega, ma si può pensare tranquillamente che il lebbroso, in questa supplica, in questo grido, piangesse. Adesso abbiamo scoperto tutti i suoi problemi, quindi la situazione di solitudine in cui si trovava. Si mette il lebbroso nella situazione di chi è inferiore e chiede a chi è di sopra di aiutarlo. Si mette in ginocchio. Il lebbroso non sta in piedi di fronte a Gesù. Non pretende la guarigione. Non avrebbe nessuna carta in regola per farlo. Ma nemmeno solamente chiede, non è distaccato, lo supplica in ginocchio, avanza, possiamo dire, una preghiera insistente. E questo mettersi in ginocchio è già un atteggiamento di chi un po' si rimette alla volontà di Gesù. Se vuoi, puoi guarire. Questa preghiera è un atto di fede, potremmo anche dire un atto di fede in Dio, senza esagerare. Non sappiamo poi se il lebbroso non aveva questa chiarezza su chi fosse Gesù. Però dalla Bibbia sappiamo che solo Dio poteva operare la guarigione dalla lebbra. E quindi solo a Dio ci si può rivolgere per essere guariti. C'è un testo molto famoso che anche Gesù cita nel Vangelo di Luca, quando il capo dell'esercito di Aram, Naaman, malato di lebbra, chiede al profeta Eliseo la guarigione. Il profeta scrive una lettera al re di Israele in cui fa questa richiesta. Il re di Israele si straccia le vesti e dice: sono forse io per poter guarire un uomo dalla lebbra? Quindi la preghiera del lebbroso indica un atto di fede in qualche modo, non sappiamo con quale chiarezza, ma certamente non riteneva che Gesù fosse così semplicemente uno che andava a giro a raccontare le storie, ma avesse un potere anche sulle malattie. Mi piace questa preghiera: se vuoi puoi guarirmi, perché in qualche modo ci apre una possibilità di trovare una strada, una soluzione a un problema che c'è fin da quando c'è l'uomo nel mondo, e cioè come poter conciliare la volontà di Dio con la presenza del male. Non c'è una soluzione definitiva che scioglie le domande. Quella che quando eravamo studenti troppo piccoli forse, ci hanno insegnato il famoso paradosso di Epicuro: se c'è il male e Dio non lo toglie, perché non lo toglie? Forse Dio è potente, ma non vuole toglierlo. Ma se non vuole toglierlo, allora è cattivo, quindi non può essere Dio. Forse Dio vuole toglierlo, ma non può, allora non è potente, quindi non può essere Dio. Ma se Dio non può e non vuole evitare il male, come possiamo trovare una soluzione a questo problema? E qualcuno diceva: ma Dio non interessa l'uomo, lui fa le sue cose, quindi non è che è cattivo, non è che non può, è indifferente. E qui vediamo che non è così, no? Il Dio cristiano non è indifferente, se vogliamo è anche un po' ingombrante a volte. In questo caso fa molto comodo perché toglie la malattia. In altri casi forse vorremmo che si occupasse più di altre cose, che non si infastidisse troppo, però non è indifferente, mai. La reazione di Gesù, è importante che noi così ci soffermiamo sul modo con cui Gesù guarisce questo malato. Intanto Gesù accetta il diavolo, che già era una cosa impensabile, che un maestro di Israele, un rabbi, si mettesse a parlare con un lebbroso. Un rabbino, sempre di quest'epoca, di fronte a un caso simile, ha un atteggiamento completamente diverso. Cominciò a lanciare sassi contro il lebbroso e a urlare indietro: ritorna al luogo da dove sei venuto e non sporcare gli uomini. Questa non è dovuta a una reazione cattiva, perché c'era l'idea che per quelle persone lì fossero maledette e non ci fosse nessuna possibilità di redenzione, né fisica, né spirituale, né religiosa. Era il loro destino in qualche modo, c'era anche un po' di fatalismo. Gesù invece, anziché tirare le pietre, fa quattro cose che sono inconcepibili, almeno fino a quel momento. La prima cosa: si lascia muovere a compassione. Il Vangelo sottolinea in tanti momenti i sentimenti di Gesù, sono importantissimi i sentimenti di Gesù, perché è l'umanità viva che pulsa, è la carne viva del Salvatore. Si muove a compassione, ed è interessante poi il significato esatto di questa parola, che è un pochino logora nel nostro linguaggio italiano e ha anche un po' un significato quasi negativo. Compassione non la intendiamo sempre come qualcosa di positivo verso le persone. Marco vuole dirci nel suo Vangelo che Gesù ebbe dentro di sé un sentimento paragonabile a quello che ha una mamma quando sente che il bambino le si muove nel grembo. Poi non si può tradurre così, se no diventa una frase bellissima. però non è una compassione la pena, eh? È poveretto, è un atteggiamento materno quello di Gesù verso il leproso, è la tenerezza, eh? Sono come le viscere che si muovono. Gesù è toccato in profondità ed è per questo poi che agisce. Le azioni che Gesù compie per guarire questa persona sono l'espressione di qualcosa che lo cambia dentro. È un sentimento profondo. Cosa c'è di più profondo di un essere umano dentro un altro essere umano? Che si muove e non so, adesso un uomo, forse chi è mano può dire che esperienza provava quando sentiva nel suo vero muoversi il figlio alla fine. E Gesù ha quel tipo di sentimento lì. Quindi i sentimenti in questo caso prevalgono sulla razionalità della legge, che ti diceva di comportarti in un certo modo. La seconda cosa, stende la mano a Gesù. Stende la mano in un gesto di benedizione, possiamo pensare. Non di maledizione, come avrebbe dovuto fare, come faceva quell'altro bambino che lanciava i sassi contro i leprosi. E il terzo gesto è quello più scandaloso, perché lo tocca. E quindi Gesù contrae l'impunità del leproso. E qui è il massimo dello scandalo. Poteva essere anche il rischio reale di contagio, ma non era tanto quello il problema, perché se notate il leproso non dice se vuoi puoi guarirmi. Se prendete la vecchia traduzione della Bibbia, che dice infatti così, nella nuova giustamente hanno corretto, se vuoi puoi purificarmi. Il problema era togliere l'impunità che portava all'isolamento, che portava al disprezzo, che portava ad essere allontanato dalla società. Il leproso vive questa esperienza con Gesù totalmente nuova, inaspettata. Gesù lo tocca. Poi vedremo che questo toccare di Gesù non porta Gesù ad ammalarsi dell'impunità del leproso, ma Gesù trasmette la sua santità a lui, che lo guarisce. Lo guarisce dalla malattia. E infine, Gesù, riprendendo la preghiera del leproso, dice: lo voglio, sii purificato. Quindi Gesù usa la sua libertà e il suo potere per fare una cosa che era permessa solo a Dio e che era possibile solo a Dio, e la fa in un modo proibito dalla legge. Comincia subito male, possiamo dire, è chiaro che si attira dietro tutta una serie di critiche che diciamo sovvertono, no? Il modo di intendere il rapporto con Dio, il puro, l'impuro, che per noi sono problemi così distanti che non capiamo subito, ma erano fondamentali. Allora puoi vedere l'effetto positivo delle parole di Gesù con quella parola subito, che è tipica di Marco, che usa tantissimo la parola subito, questo verbo che indica come l'azione è immediata, l'effetto è immediato. Pensate, no? Che ci lascia sempre un po' perplessi, che non è lascia un po' perplesso, quando Gesù chiama le prime coppie di apostoli sul mare di Galilea, il racconto della narrazione, pochi versetti prima di questo brano, e dice che subito gli apostoli, dice Marco, subito lo seguirono. Noi ci mettiamo degli anni per capire la relazione, e poi forse non capiamo mai fino in fondo. E qui c'è un altro tipo di messaggio, no, che ci vuole comunicare, che questa salvezza tocca l'uomo e subito lo porta alla risposta, all'azione. Poi possiamo pensare che non è una cronaca, e quindi anche Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni avranno un po' parlato a casa con i mogli, per capire un po' cosa fanno, quello che sono andati. Ma questo non è importante per il Vangelo. Quello che non è importante non era importante, non vuol dire che non c'è stato, ma non è importante. riferita a Dio, che in questo caso lo possiamo applicare a Gesù. Egli parla, Dio, e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Una lettura cristiana di questo salmo possibile, un ebreo chiaramente non accetterebbe, ma la possiamo veramente riferire a questa parola efficace, questo uomo che parla con autorità, comanda gli spiriti impuri che gli obbediscono, ma anche lui dovrebbe fare il Vangelo. Questa parola è la stessa parola di Dio che Isaia ci diceva: non torna a lui senza avere fatto ciò per cui è stato mandato, senza aver fatto il suo effetto. Gesù però non lo congeda subito, perché ha due raccomandazioni da fargli. Intanto non deve divulgare il fatto e deve fare quello che è scritto nel libro del Levitico, cioè andare dal sacerdote per la constatazione della guarigione e della purificazione. Lo diceva anche oggi il libro della Cielo: quando voi avete una malattia, non andate dal prete. Neanche io ci sono mai andato, perché dal prete si vanno per un altro motivo. Andate dal medico, andate da qualcuno che vi può curare, dalle medicine, o se è una cosa leggera, andate dalla mamma che vi darà la medicina che è in casa. Ma perché è pericoloso di andare dal sacerdote? Perché il sacerdote ha il compito di emettere come un certificato in cui dice che quest'uomo non è più leproso e quindi può ritornare a vivere insieme a tutti gli altri, perché non è più portatore dell'impurità. È tutto un sistema un po' particolare. Ecco perché Gesù allora in questo caso si sottomette alla prescrizione della legge. Prima abbiamo detto che guarisce in un modo proibito dalla legge, ma in questo caso invece dice al leproso: vai, perché non abbiamo poi da dire. E questo sia testimonianza per te. Il leproso però, come succede quando abbiamo tutti un segreto, no? La prima cosa che facciamo è quello di andarlo a dire. Anche perché, proprio perché è un segreto, è quasi difficile da comunicare. E va. Cosa fa il leproso? Va a proclamare e a divulgare il fatto, dice il Vangelo. Usa delle parole molto specifiche, Marco, per indicare questo annuncio che fa il leproso. Sono le parole che indicano l'annuncio, non l'annuncio di qualcosa che ha poco valore, ma l'annuncio fondamentale. Quello che mi riguarda un po' difficile si chiama kerygma. C'è proprio quel verbo lì. Il leproso andò a divulgare il fatto. Il Vangelo dice più esattamente la parola, ma lo possiamo capire perché per noi la parola è la parola, quella che diciamo. Per gli ebrei la parola è anche il fatto. Questo termine indica sia un'espressione della bocca, ma indica anche un'azione, un atto che si compie. Quindi il leproso va ad annunciare il fatto che è anche parola, che è anche comunicazione, che è anche messaggio. Allora, proprio perché il leproso non obbedisce, diciamo così, a Gesù, gli crea anche dei problemi, perché Gesù non può più stare nei luoghi abitati, ma deve stare fuori in luoghi deserti, e chissà, forse sarà pentito di guarire quella persona. Adesso mi tocca andare a ritirare, ma lui che voleva andare da un'altra gente, andiamoci altrove, no? Tutti ti cercano, però no, andiamo da un'altra parte, adesso devo stare, perché tutti mi cercano perché sono un guaritore, io non sono venuto per fare questo, faccio anche questo, ma questo è simile ad un'altra cosa. Noi quell'uomo fa poco con il leproso, perché proprio perché Marco usa il termine tipico dell'annuncio cristiano, in qualche modo ce lo presenta un po' come il modello di un discepolo. Forse è esagerato dire che è un missionario, perché non può avere capito ancora bene chi è Gesù. Il Vangelo di Marco su questo tema è il tema del Vangelo di Marco, sull'identità di Gesù, è il tema fondamentale che si collega al secondo tema fondamentale, la non comprensione dei discepoli. che ripetutamente vengono rimproverati perché non capiscono chi è Gesù. Marco ha due apici grandissimi sull'identità di Gesù. Uno lo sappiamo bene, è la confessione di Pietro. Tu sei il Cristo. Marco finisce di parlare, non dice il figlio del Dio di lei. Tu sei il Cristo. Tu sei il Messia. E Gesù lo riprova, no? Dice, torna dietro di me, Satana, perché tu stai parlando non secondo Dio, ma secondo gli uomini. È una comprensione molto parziale ancora, basata più sulle opere che Pietro ha visto, ma non ancora su quello che metterà paura a Pietro, cioè la morte e la croce, che disvela pienamente l'identità di Gesù. Tanto che Gesù abbiamo paura quando Gesù annuncia la croce, perché non capiscono più come fare Cristo a fare quella fine e in quel modo verrà messo a morte, disprezzato. E poi c'è l'apice che potremmo dire apicissimo del Vangelo di Marco, segnatevi il versetto 39 del capitolo 15, fondamentale. Veramente quest'uomo è figlio di Dio, il centurione sopra la croce, un pagano. È il massimo del paradosso. Quelli che l'hanno seguito per tutta la vita pubblica non hanno capito niente. Un centurione pagano, dice Marco, vedendo come è morto, disse veramente quest'uomo è figlio di Dio. Questa affermazione non ha la coscienza, la consapevolezza che possiamo avere noi dopo 2000 anni. Che cosa vuol dire figlio di Dio? Il centurione non pagato. Ma questo è molto importante perché di fronte ai cristiani che vivono dal paganesimo, Marco scrive il suo Vangelo probabilmente a Roma, e quindi si rivolge a loro privatamente, è fondamentale mostrare come anche per un pagano è possibile arrivare alla fede. Nel momento della morte, che è il momento in cui finalmente si apre il spazio e si vede chi è Gesù, vedendo come moriva. Tra l'altro Gesù muore male, il grido Dio mio, perché mi ha abbandonato, non c'è quelle parole di fiducia che troviamo in Luca, padre, per le tue mani consegni il tuo spirito. Ci sono parole difficili anche, parole non sane, parole difficili. Allora questo leproso in qualche modo fa un annuncio, e allora vediamo tre applicazioni alla nostra vita che possono essere utili per capire come possiamo così essere anche noi proclamatori, divulgatori del fatto, come fa il leproso. La prima cosa che dobbiamo annunciare, dobbiamo innanzitutto sentire che il Vangelo lo annuncia a noi, e noi derimbasta quasi la annunciamo, è che la nostra lepra, qualunque natura abbia la lepra, che siano i peccati, che siano le malattie, le incomprensioni, i dubbi della fede, le ansie, le preoccupazioni, qualunque natura abbia, non metterà mai il Signore in fuga, mai. Anzi, è quasi una carnica. Gesù spezza quella concezione del sacro, del profano, del puro e dell'impuro, per cui ciò che è impuro, se teneva tale la creazione, l'uomo malato, deve stare ben lontano da ciò che è puro. E invece qui vediamo tutto il contrario, che lui si avvicina, arriva a toccare, a contaminarsi. Gesù non ha paura delle nostre lepre, si muove a compassione, stende le mani, ci tocca e ci risana. Gesù è già entrato nella lettera di tutta l'umanità e sappiamo che ne è uscito bene, lui, risanando. Chiede solo però una cosa, che come il lebroso ci riconosciamo malati, perché l'unico atteggiamento che blocca Gesù, questo sì, è la superbia di chi si crede già puro. Scherzando il mio professore di Roma, qui voglio anche bene, però diciamo che è un po', a volte si no, come buona percezione di sé, diciamo, quindi, e lo fa anche vedere, anche questo, diceva la differenza, cioè tutti abbiamo dei limiti, no, dei peccati, la differenza non è tra chi ha dei limiti e chi non ha, è tra chi riconosce di avere e chi non riconosce di avere. Lui ovviamente si metteva tra chi riconosce di avere, no? Però insomma, alla fine sappiamo che è proprio così, né? L'unica porta che Gesù non può non aprire è quando noi proprio chiudiamo e diciamo io poi in fondo non ho bisogno, io sono già puro, sto già bene, non sono malato. Gesù non chiede come condizione per guarirci neanche la gratitudine, neanche l'entusiasmo, neanche lo spirito di iniziativa. Se leggiamo in Luca che bisogna dei 10 lebbrosi, vengono tutti guariti, solo uno torna. Gesù ci rimane un po' male perché dice: ma tu sei qui e gli altri, però non è che gli altri si sono dei malati, sono comunque guariti. E in qualche modo firma un segno di bianco. Io non mi fermo di fronte all'ingratitudine, mi fermo di fronte alla superbia, quella sì, non posso andare a voi. Infatti il lebbroso supplica Gesù in ginocchio, quindi è umile, non detta le condizioni, chiede con insistenza, non ha la pretesa di essere guarito, non ha il diritto. Allora, se chiediamo con umiltà, Gesù non ci gira mai le spalle. Credo che qualche volta, e questa cosa non la dico volentieri, tanto perché riguarda anche me, e mi dispiace, però penso che vada detta, Gesù ci lascia fare l'esperienza delle nostre lettere perché non puntiamo troppo sulle nostre capacità. Se noi potessimo sempre confidare nelle nostre forze, forse non ci lasceremmo mai toccare dal Signore. Avremo sempre una soluzione nostra ai problemi. Invece l'esperienza del deserto, la verità, la mancanza di energia, a volte di speranza, che ci possono prendere in certi momenti della vita, diventano a volte l'unica condizione per cui Gesù ci può toccare. Dico una cosa grossa dicendo questo, perché potrebbe quasi essere per alcuni, proprio perché io sono in quella condizione lì, Dio è lontano da me. No? Proprio perché io sono in quella condizione, Dio mi viene incontro. Anche la lebbra del peccato, se è accompagnata dalla supplica umile, se vuoi puoi guarirmi, diventa occasione per una più grande umiltà e un'apertura all'azione di Dio. Questo lo dice anche San Paolo, dove ha mandato il peccato sulla condanna della grazia. Molto importante questo. Neanche il peccato può fermare Dio. La seconda osservazione che facciamo, più che riguardare il nostro rapporto col Signore, riguarda il nostro atteggiamento verso gli altri. Lo so, è un pochino quasi l'esame di coscienza, no? Non è proprio quello di dire, non è proprio per gli altri. Però penso che sia importante che viene fuori dal testo questo. Gesù, guarendo i lebbrosi in quel modo, rompe gli schemi, supera i pregiudizi, toglie le etichette, pur di incontrare veramente la persona. Quanti lebbrosi noi teniamo lontani? Quante volte pensiamo, o anche diciamo, questa persona deve stare dall'altra, non si deve avvicinare, non mi deve disturbare? E poi soprattutto siamo portati a appiccicare molte etichette alle persone, a far prevalere tanti pregiudizi, e ci dimentichiamo che sotto le etichette ci sono sempre delle persone. Sotto la lebbra c'era un uomo e Gesù, pur di persone una fotografia. La fotografia, almeno fino a un po' di anni fa, non si poteva modificare. Quella si faceva e quella era. Se vedeva male, si buttava via l'olino. So che con qualcuno parlo di cose della preistoria. Si faceva così. Non si poteva modificare. E molte volte noi facciamo così. Facciamo un'immagine ferma che non si può cambiare. Gesù cosa fa? Forse potremmo dire che usa la videocamera, cioè anziché fissare un'immagine, gira un film. E durante il film, che dura un po' di tempo, la persona non è sempre uguale a se stessa, cambia, matura, regredisce, può fare tante cose. Così Gesù guarda le persone, non fissa un momento e quello diventa il tutto. E dopo è impossibile spiegarci. Allora forse anche noi siamo invitati un po' a usare più la videocamera quando parliamo con le persone, quando stiamo con loro, che la fotografia, che ferma l'immagine. L'ultima osservazione, la terza, contrariamente, no, alle raccomandazioni che Gesù fa a Lebroso, di non andare a divulgare il fatto, ora siamo dopo la Pasqua, noi. Quindi non abbiamo più l'alibi di dire ma il Signore non si è ancora manifestato chiaramente per quello che è e quindi non si può andare ad annunciare il Messia fin tanto che il Messia sulla croce non si è rivelato per quello che è. La Pasqua è venuta. Oggi il Signore ci dice l'esatto contrario di quello che diceva Lebroso quel giorno. Andate a divulgare il fatto. Andate, annunciate. E questo penso che sia un invito importante a stare attenti, a non rinchiuderci noi stessi, a non ripiegarci nei problemi interni delle nostre famiglie, ma del parrocchio, dell'associazione a cui vogliamo bene, apparteniamo, ma anche della Chiesa. Perché molte volte questi problemi non sono neanche veri problemi del mondo. Se abbiamo l'apertura di guardare e avere uno sguardo ampio, ci rendiamo conto che ogni cosa collocata dentro un insieme viene sempre ridimensionata. E invece a volte se ci concentriamo troppo sui nostri problemi, rischiamo veramente di ingigantire. E anche di perdere tante energie per risolvere senza poi risolverli. Bisogna quindi pensare in grande, divulgare questo fatto di Gesù che viene a guarire le nostre lettere. Gesù è veramente capace di curare il piano di umanità. E il Vangelo che noi abbiamo è veramente questo pozzo senza fondo di grazia, di misericordia da cui si può attingere sempre per guarire. Allora concludo così, perché questa ultima cosa che ho detto, questa applicazione, mi sembra che sia particolarmente, no, anche in sintonia, anche forse è veramente il tema centrale della missione di Papa Francesco, quella proprio di avere uno sguardo ampio, quello di annunciare, di divulgare, di pensare in grande, di uscire. Allora concludo con questo paragrafo della Evangelii Gaudium, non so se l'abbiamo letta, forse tutta non l'abbiamo letta, però penso che se vogliamo avere un po' il condensato di tutto il documento, che è molto lungo, possiamo leggere il paragrafo 49, che mi sembra nessuno tutto. Papa dice così: usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, fiorita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un provino di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare.